questo il primo dei segni compiuti da Gesù a Cana di Galilea. Giovanni non li chiama miracoli, ma segni, e ne racconta sei. L'ultimo e settimo, il segno per eccellenza, è la Pasqua di Gesù, il suo trionfo, Gesù in croce che domina il mondo, Gesù che dalla croce sale alla gloria del Padre. Quello è il segno per eccellenza, è l'ora di Gesù, quella è l'ora di Gesù, l'ora del suo trionfo, della sua vittoria, in cui deve apparire al mondo la gloria di Dio. La gloria di Dio non è la forza degli eserciti o della potenza economica, è la debolezza dell'amore che si vede nella croce del Figlio. Dunque, il primo dei segni, e lo scopo è molto preciso, i discepoli cominciarono a credere in Lui. I segni che Gesù dà non sono dei gesti spettacolari per ottenere chissà quali applausi, ma perché gli uomini li sappiano leggere e vedono la gloria del Padre, quindi la sua gloria, la gloria di Gesù Figlio. Allora, se sono segni, dobbiamo saperli leggere. E Giovanni ci invita a questo oggi, a saper leggere questo segno dell'acqua che diventa vino in un matrimonio in cui è presente Maria. Siamo a Cana di Galilea, 8 chilometri da Nazareth, e non sappiamo il motivo per cui Maria sia invitata, o parente o conoscente. Viene invitato anche Gesù con i suoi già primi discepoli, e solo Maria si accorge che il vino è finito. Questa donna di casa che ha l'occhio clinico e si accorge di tutto. E allora presenta al Signore la sua osservazione, un'implicita richiesta chiaramente. Gesù non le risponde male, ma le dice solo che la sua ora non è venuta. L'ora è quella della croce, è quella finale, l'ora del trionfo. È lì, è da lì che partono tutti i doni, e non è ancora quella l'ora del Signore. Ma poi, in pratica, cede e ordina di fare quello che abbiamo sentito. Il capotavola era una specie di cerimoniere che dirigeva l'ordine, che assaggiava le vivande, assegnava i posti. Si meraviglia di un vino così buono lasciato alla fine, quando in genere si faceva il rovescio. Il segno è chiaro, è arrivato il Messia, e il Messia porta l'abbondanza dei doni, porta il vino, 6 ettolitri circa. Quando viene il Messia non viene con il contagocce, viene nell'abbondanza, e l'abbondanza della gioia messianica, il vino che rallegra il cuore dell'uomo, diceva già il poeta. Questo già dice il superamento dell'acqua nel vino. L'acqua serviva per le abluzioni, erano segni legali, esterni, che non servivano a niente. Il vino supera di qualità queste abluzioni antiche. Ma c'è di più. Lo sposo indica qui Gesù in persona. Noi sappiamo che Dio si è legato a un popolo, che è il popolo di Israele. E questo legame d'amore si chiama l'alleanza, che Dio ha stabilito, ha stipulato con il suo popolo al Sinai, dopo l'uscita dall'Egitto. Dio amico di questo popolo, non perché sia più bravo o più bello degli altri, ma perché Dio l'ha scelto nella sua bontà insindacabile. Questo rapporto di amicizia, di alleanza, è descritto da molti profeti, da quasi tutti i grandi profeti, in termini di matrimonio, in termini sponsali. Dio è lo sposo, la sua comunità è la sposa. E Dio è uno sposo magnifico e munifico, che circonda questo popolo di tutte le sue attenzioni, di tanti doni, manda i profeti. Ma questo popolo il più delle volte è ribelle, è adultero, come dicono i profeti, perché abbandona il vero Dio per servire gli dèi falsi e bugiardi, le divinità concrete, quelle che ci toccano, che danno la fecondità alle bestie, danno la crescita del grano, con tutte le pratiche anche qualche volta molto negative. Allora i profeti intervengono per dire: questo è tradimento coniugale, si chiama adulterio, e il Signore abbandona il suo popolo. Poi il popolo si pente e il Signore perdona, e il Signore ritorna a stringere questo rapporto nuziale. Poi il Signore promette un'unione nuova, veramente felice. L'abbiamo sentito nella prima lettura. Isaia annuncia il momento messianico, quando tu, Gerusalemme, simbolo del popolo, sarai una corona nelle sue mani. Non ti si chiamerà più abbandonata, ma sposata, perché il Signore ti sposerà. Ecco la promessa di Dio, un'alleanza nuova, definitiva. Eccola, a Cana di Galilea, c'è lo sposo che è Gesù, che instaura un rapporto nuovo con noi, con l'umanità salvata. È il rapporto del vino che è trasformato dall'acqua. Ed è il simbolo di questa unione nuova che Dio stabilisce con noi. Gesù è lo sposo e ogni credente è sposa, amata. E questo vale per i singoli, per ciascuno di noi, e vale per tutta la comunità cristiana, che è il corpo del Signore, di cui ci ha parlato San Paolo nella seconda lettura. Il Signore Gesù è lo sposo, le cui caratteristiche sono la bellezza, la bontà, la fedeltà. Gesù non ci abbandona mai. E la delicatezza del rapporto che stabilisce con noi. Rapporto che è soprattutto di amore. Ha amato me e ha dato se stesso per me, dirà San Paolo. Ma questo lo può dire ciascuno di noi, lo deve dire ciascuno di noi. Ha amato me e ha dato se stesso per me. Signore è morto in croce per me ed è risorto per me. Allora la nostra vita è cambiata chiaramente, perché è avvolta da questo amore tenero e forte, perché esige la risposta chiaramente, la risposta del nostro amore. Il Signore che si è legato a noi singoli e a noi comunità ecclesiale, e ci dona doni continui. Il dono dei doni è la sua passione e morte. Da lì derivano tutti i doni che il Signore fa alla sua Chiesa, a noi singoli. Abbiamo sentito che San Paolo enumera 9 situazioni, dalle guarigioni miracolose alla scienza, alla fede. Ma non si tratta solo di fatti straordinari, anche quelli, certo. Gli apostoli guarivano come faceva Gesù, con il tocco della mano, qualche volta neanche questo, bastava la parola, o l'ombra di Pietro che passava e l'ombra guariva gli storpi e i malati che stavano lì per terra ad aspettare. Sì, erano fatti straordinari che il Signore compiva all'inizio della fede, ma poi si tratta di doni molto più semplici, di cui il Signore arricchisce il suo popolo, ciascuno di noi. Quella delle guarigioni, per esempio, sì, è certamente una forma miracolosa che si compiva, ma molti di noi, io direi tutti, abbiamo la capacità di curare i malati. Non si tratta di essere laureati in medicina, ma di fare una visita a un malato, una parola buona, un sorriso, 10 minuti seduti lì vicino al letto del malato, è un'opera di misericordia che è alla portata di tutti, credo. E così il dire la parola buona non richiede la laurea in teologia, ma un po' di cuore, della sapienza del cuore che il Signore dà ai cristiani, a chi più o chi meno, ma da tutti. E così tutti gli altri doni sono dati perché noi li viviamo per far crescere la comunità cristiana. Se ne fossimo veramente convinti, credo che cambieremmo il mondo, perché questa forza che il Signore, questa energia che il Signore mette in noi è per l'utilità pubblica, diceva San Paolo, cioè per la crescita del corpo. Stiamo celebrando in questi giorni l'unità, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, dal 18 al 25. Ormai ha raggiunto una dimensione planetaria, grazie a Dio, questa settimana, che unisce tutti i cristiani, di tutte le confessioni, di tutte le chiese, di tutte le sette, per improvare dallo Spirito Santo il dono dell'unità, perché tutti arriviamo a celebrare insieme la cena del Signore, non solo a dire che crediamo in un solo Dio, ma concretamente viviamo questa fede. Allora questi giorni continuiamo a pregare intensamente per questo scopo, perché la Chiesa, perché i cristiani ritrovino l'unità. È un dono di Dio, ci ha ricordato il Papa, ma noi dobbiamo chiederlo e impegnarci anche a costruire l'unità, a cominciare dal nostro piccolo. Il Signore è innamorato di noi. Noi lo siamo di Lui, ci pensiamo spesso, lo invochiamo. Ci teniamo a questa unione nuziale, sponsale di amore tra Lui e noi. Concludo con 2 brevissime osservazioni. La prima, che Giovanni nota, era presente la madre di Gesù. Pensate alla fortuna di quegli sposini, se non l'avessero invitata. L'amaro in bocca il giorno delle nozze, manca il vino, che figura. Maria ha risolto anche quel problema. Il secondo rilievo è quell'acqua cambiata in vino, che diventa sull'altare il sangue del Signore. È quel sangue che ci nutre, che ci inebria e ci dà la forza di andare avanti. Vivendo giorno per giorno, poveramente, questa dimensione nuova della vita, una vita amata dallo sposo che vuole essere riamato da noi.